ad alta voce. Maria Paiato legge Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, edizioni Adelphi. Prima puntata.
Quando Henry Preston Standish precipitò a capofitto nell'Oceano Pacifico, il sole stava sorgendo all'orizzonte. Il mare era piatto, come una laguna. Il clima così mite e la brezza così soave che era impossibile non sentirsi pervasi da una sublime mestizia. In quella zona del Pacifico, l'alba non si presentava in pompa magna. Il sole si limitava a piazzare la volta arancione al margine estremo del grande cerchio e a salire lentamente ma con tenacia, lasciando alle stelle fioche tutto il tempo di svanire dietro alla notte. A dire il vero, quando aveva messo il piede in fallo ed era precipitato nell'acqua salata, Standish stava pensando proprio all'enorme divario tra alba e tramonto. Stava pensando che la natura aveva profuso tutta la sua generosità nei magnifici tramonti, tingendo le nuvole con pennellate di colori così vividi da risultare indimenticabili per chiunque avesse un briciolo di sensibilità verso la bellezza. E stava pensando che su quello stesso oceano, per qualche insondabile motivo, la natura era stata insolitamente taccagna in materia di albe. Proveniente da Honolulu, il piroscafo Arabella procedeva verso il canale di Panama senza incertezze. E nel giro di 8 giorni e 8 notti sarebbe approdato a Balboa. Pochi bastimenti facevano la spola tra le Hawaii e Panama, di navi passeggeri soltanto questa, una volta ogni 3 settimane, e di tanto in tanto un cargo senza rotta fissa. Le imbarcazioni straniere di rado avevano motivo di percorrere quella tratta, visto che le navi americane controllavano quasi tutto il commercio con le isole e il grosso del traffico si muoveva verso San Pedro, San Francisco e Seattle. In 13 giorni e 13 notti di navigazione, l'Arabella aveva incrociato una sola nave che andava in direzione opposta, verso le Hawaii. Standish non l'aveva vista. In quel momento stava leggendo una rivista in cabina. Gliel'aveva riferito, più tardi, Mr. Prisk, il primo ufficiale. Si trattava di un mercantile, dal nome vagamente scandinavo, e Standish se l'era dimenticato all'istante. Tutto il viaggio era stato così benignamente monotono che Standish non si stancava mai di ringraziare la propria buona stella per aver deciso di partire a bordo dell'Arabella. In una vita oberata di doveri e responsabilità, come si confaceva alla sua posizione, quel viaggio si sarebbe sempre distinto come una cosa semplice e bella. Se anche non gli fosse mai più toccato in sorte un solo momento di tranquillità, Standish non si sarebbe scomposto. Ormai sapeva che esisteva una possibilità del genere. La sua buona stella era quella polare, che a queste latitudini riposava bassa nel cielo. L'aveva scelta in mezzo a tutte le altre perché di stelle sapeva poco ed era la più facile da individuare e ricordare. L'Arabella, in verità, era un cargo che aveva una limitata possibilità d'accoglienza a mezza nave. Oltre a Standish, c'erano altri 8 passeggeri. C'era l'alquanto prolifica Mrs. Benson, che aveva regalato al marito 4 marmocchi in poco più di 4 anni e mezzo. Lui non era presente a bordo, ma le sue 4 copie sì. 3 femmine e un maschio, di età compresa fra gli 0 e i 3 anni e 8 mesi. In realtà era come se Mr. Benson fosse lì con loro, poiché la moglie non faceva che parlare di lui a Standish. Mr. Benson lavorava in giro per il mondo, come revisore per conto di una banca. Lui e la moglie non si vedevano da un po' e adesso lei lo stava raggiungendo a Panama. Dei 3 passeggeri restanti, 2 erano missionari. Mr. e Mrs. Brown sembravano alzare un muro non appena Standish si avvicinava, quasi ad ammonire che, sapendola molto più lunga di lui a proposito di Dio, non avevano alcuna intenzione di fare amicizia. L'ultimo dei compagni di Standish era un agricoltore Yankee di 73 anni, di nome Nat Adams, che non aveva un motivo sensato per trovarsi lì. Dopo una vita di duro lavoro, tutto a un tratto gli erano accadute 2 cose decisive. Aveva ottenuto un ottimo raccolto di patate e gli era presa la smania di viaggiare. Aveva gettato alle ortiche l'aratro e aveva comprato un biglietto a caso. A bordo dell'Arabella era l'unico ad aver legato davvero con Standish e non si stancava mai di esporre le virtù della sua dentiera, che alla minima imbeccata estraeva dalla bocca e mostrava tutto gongolante. Gli armatori dell'Arabella non ricavavano alcun profitto da quella tratta. Girava voce che l'anno a venire il servizio tra Panama e le Hawaii sarebbe stato sospeso. In quel viaggio il carico scarseggiava e l'Arabella aveva fatto ricorso a un sistema di zavorre per stabilizzare la nave. Mr. Brisk era sinceramente angustiato perché stava invecchiando e i 2 figli a Baltimora non erano più dei bambini. Da 3 anni non vedeva né loro né la moglie, anche se la compagnia versava direttamente a Mrs. Brisk l'80% del suo stipendio da primo ufficiale, lasciandogli a malapena i soldi necessari per il tabacco e le cerate. Il capitano Bell non faceva caso ai passeggeri. Cenava con loro la prima sera di navigazione, quindi si ritirava in cabina e i giorni seguenti stava sempre sulle sue. Mr. Brisk aveva raccontato che il capitano era un appassionato di modellini navali e negli ultimi 3 viaggi aveva costruito una goletta a 4 alberi in miniatura. Il secondo e il terzo ufficiale, i macchinisti e Sparks, erano bravi diavoli alle prese con una specie di torneo di bridge perennemente in corso. Non appena uno smontava, prendeva il posto di quello che cominciava il turno. Erano cortesi con i passeggeri e Mr. Travis, il capo macchinista, mostrava le viscere della sala macchine a chiunque ne facesse richiesta, ma la precedenza veniva data sempre al bridge. Mr. Brisk, che era diventato primo ufficiale alla vecchia maniera, partendo come marinaio semplice e facendosi strada di grado in grado, non sapeva giocare a bridge, se non nell'innominabile variante a incanto. Di conseguenza, solo e ramingo, di tanto in tanto era costretto a fraternizzare con i passeggeri. Fin dai primissimi momenti, Standish si era divertito un mondo. Senza fare troppo il misterioso, era riuscito a ridurre al minimo le domande sulla propria vita privata e aveva trovato il modo di ingannare il tempo facendosi gli affari degli altri. Non era stato granché difficile. Tutti quanti, missionari a parte, erano alquanto solleciti a rivelare le loro faccende personali. Standish s'accorse d'avere un bisogno impellente di scoprire tutto il possibile su di loro. Per la prima volta in vita sua era sinceramente interessato agli sconosciuti. Passava ore e ore a fissare il viso rugoso di Nat Adams o a guardare dritto nei compiaciuti occhi azzurri di Mrs. Benson. Anche i figlioletti di lei erano fonte di immensa gioia. Standish doveva ammettere di ricavare più piacere dai piccoli Benson, Jimmy e Gladys, di quanto ne avesse mai tratto dai propri stessi figli a New York. Eppure Dio solo sapeva se non li amava tanto quanto ogni altro padre. Con Jimmy e Gladys non faceva giochi scatenati. Se ne stava comodo sulla sdraio e li osservava combinarne di tutti i colori. Ascoltare le loro risate contagiose e guardare quei corpi in salute e quella pelle meravigliosamente abbronzata riempiva Standish di un'amabile malinconia. Il viaggio, insomma, era splendido. Dopo il primo giorno in partenza da Honolulu, in cui avevano trovato un po' di mare grosso, l'acqua era diventata così incredibilmente placida che sembrava di navigare su un oceano di vetro. Il tempo era bellissimo. Questa era l'unica parola che Standish trovava per descriverlo. D'altra parte, i classici superlativi gli erano più che sufficienti per descrivere il viaggio. C'erano cose che non si potevano esprimere a parole, come i colori del tramonto, il lieve ondeggiare del mare e la galassia delle stelle nel cielo notturno. Quanto al resto, dalla bella cabina che gli era stata assegnata, al cibo, all'aria, alla cuccetta non troppo infossata con le lenzuola pulite e le coperte profumate, tutto gli sembrava fantastico, meraviglioso, magnifico. Mangiava di gusto e faceva esercizio nella piscina di tela allestita sul ponte a pozzo, e di notte se ne stava seduto a fumare e ad ascoltare Nat Adams, che provava a spiegargli come mai un frugale agricoltore del New England si fosse fatto prendere dalla smania di vedere il mondo. Standish andava sempre a letto presto, e questo spiegava perché si trovasse lì dove si trovava quando era caduto in acqua. Destato alle 4 di notte dal tintinnio di 8 campane sul ponte più distante, era rimasto a poltrire tra le lenzuola pulite per una ventina di minuti. Si sentiva voluttuosamente sveglio. Si era coricato alle 9 e in quel momento erano le 4:20. Sapeva bene che non sarebbe più riuscito a prendere sonno. L'oblò sopra la cuccetta era spalancato. Si tirò su a sedere e appoggiò il mento contro l'ottone freddo. Era una sensazione insolita che gli faceva correre gradevoli brividi lungo la schiena. Alla fine infilò la testa nell'oblò e lasciò che l'aria marina gli colpisse il viso. Poco più sotto, la nave che solcava il mare emetteva un suono costante, lagnoso. Le stelle intorno lo riempirono di reverenza. Era tutto così maestoso che Standish si sentiva piccolo come un bambino. Ritratta la testa dall'oblò, Standish decise di alzarsi e vestirsi. Si era già rasato prima di coricarsi e poteva aspettare a lavarsi dopo la colazione. Poi sarebbe andato a nuotare in piscina. Aveva voglia di vestirsi, dare un'occhiata in giro e contemplare l'alba. Anche in un viaggio informale di quel genere, Standish vestiva in modo decoroso. Non era mai stato il tipo da pantaloni larghi o altri eccentrici capi sportivi. Per tutta la navigazione aveva sempre indossato completi classici. Ne aveva 5 in tutto e, dopo aver acceso la luce, ne scelse uno grigio dal capiente baule armadio aperto in un angolo. Per prima cosa, però, si sfilò il pigiama e, in costume adamitico, si lavò i denti, mani e viso al lavandino della camera. Poi si pettinò. Aveva i capelli lisci e ordinati, di un nero opaco. Una volta vestito, prelevò con cura i soldi, le chiavi e il borsello con i documenti dal completo marrone che aveva messo il giorno prima e li sistemò nelle apposite tasche di quello grigio. Una volta in corridoio, provò la sensazione che l'assaliva di continuo a bordo dell'Arabella, quella di essere un monello con qualche diabolico piano in testa. Regnava una tale calma che il ronzio della sala macchine lo fece di nuovo rabbrividire. Camminava quasi in punta di piedi, come se il tonfo delle scarpe sulle lastre d'acciaio potesse avere un che di sacrilego. Il mondo intero era così silenzioso che Standish si sentiva a disagio. La nave solitaria che solcava il mare immenso, la miriade di stelle che svanivano nel cielo sconfinato, erano tutte cose elementari che allo stesso tempo calmavano e agitavano Standish. Era come se stesse comprendendo, per la prima volta, quanto fossero insignificanti e irrilevanti tutte le seccature della vita, vergognandosi di averle patite in un mondo che era stato in grado di creare una scena del genere. Standish entrò nel salone vuoto e si servì una tazza di caffè nero dalla caffettiera che restava a disposizione per tutta la notte. Lo sorseggiò senza zucchero, lasciando che il liquido caldo e amaro gli risvegliasse l'interno del corpo. Poi fumò la prima sigaretta, aspirando a fondo. L'aria marina aveva fatto meraviglie per la sua salute. La tossetta raschiante, che aveva qualche mese prima, al momento della fuga dalla moglie, era sparita. Era sempre stato un uomo robusto che si prendeva cura di sé e sapeva di essere al massimo della forma. Aveva 35 anni e non si era mai sentito meglio in vita sua.
Maria Paiato ha letto Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.